Neville, buongiorno, classe, siamo molto felici di essere tornati di nuovo per salutarvi in quel nome onnisufficiente del Signore Gesù. Confidiamo che abbiate avuto una grande settimana delle sue lodi e benedizioni. Entrando proprio stamattina ho incontrato un ragazzino e mi ha dato una piccola piastrina dell'angelo guardiano che protegge due bambini. E non sapevo fosse un Dalton, il ragazzino dei Dalton. E qui poche settimane fa, o poche, circa 2 settimane fa, c'era un padre cristiano, ha fatto richiesta per la sua figlia adolescente che non era ancora cristiana, mentre si trovava nella fila di preghiera. E lo Spirito Santo disse direttamente: io ti do tua figlia. Ed eccola qui stamattina, salvata e battezzata nel nome del Signore Gesù, seduta sul palco, proprio come ha detto lo Spirito Santo. E gli altri bambini sono tutti seduti attorno e so che la famiglia Dalton è felice. E là vediamo la piccola signora per cui hanno pregato per il bambino domenica scorsa, pensava sarebbe morto e vedo che è ancora con noi stamattina. E siamo così contenti per questo, sorella. Pensavano avesse distrofia muscolare e non l'aveva. Così siamo molto grati. E vedere tutti i nostri buoni amici, ricordo quest'uomo qui che una volta venne da me in un colloquio speciale a Chautauqua, credo fosse. Ho fatto colazione con te, tua moglie, i figli. Credo cioè, o tu e tua moglie o anche i bambini, sì. Middletown, sì. Ma noi tutti, non ricordo quel nome, così lo chiamo proprio Chautauqua. Sì, signora, molti dei miei buoni amici, il fratello Charlie Cox e la sorella Nelly, qui che sono stati come una seconda casa per me, e potreste senz'altro essere i miei stessi figli. Scendo laggiù, è dove trascorro la maggior parte del mio tempo per rilassarmi, laggiù. E lui è il miglior cacciatore di scoiattoli del Kentucky quando io sono in Indiana. E così l'indiana e Charlie, ti dico che ho proprio voglia, sento proprio tanto che dovrei prendere alcune di quelle carpe persici striate prima di avviarmi lassù. Veramente penso che ciò mi piacerebbe molto. Fratello Parnell, dalla lui Carolina del Sud, il fratello è bene, proprio così tante differenti persone che sono qui da luoghi diversi che sono entrate stamattina per visitarci. Sapete, qui non abbiamo alcuna ordinaria appartenenza, abbiamo solo comunione uno con l'altro. Mentre il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni ingiustizia. Ora, stiamo tenendo uno studio meraviglioso, proprio glorioso. E siamo, almeno io, so che mi sta piacendo e so che sta piacendo anche a tutti voi. A volte inizio durante il giorno a parlare in merito, o leggere in merito, e prendo circa 2 versetti, inizio attraverso le scritture e quando me ne rendo conto sono già passato dalla Genesi all'Apocalisse e continuo a proseguire. E, sapete, mi piacerebbe prendere un momento in cui potessimo continuare sul libro di Ebrei. E prendere proprio come, ebbene, quando inizia la stagione di scoiattoli, come settembre, ottobre, agosto, sapete, andare avanti fino a che sarà ora di andare oltreoceano, proprio ogni sera sul libro di Ebrei o il libro dell'Esodo, come Dio in Esodo, come fa uscire il suo popolo dall'Egitto, un Esodo, un simbolo molto bello di noi, ora che ci prepariamo per il nostro Esodo. È una cosa così bella. L'intera scrittura si unisce proprio insieme, è un'unica grande storia. Ora, stamattina siamo ancora nel libro di. Ci eravamo proposti di prendere i primi capitoli, 3 capitoli del libro di Efesini, la lettera di Paolo agli Efesini e ad Efeso, cercando di mettere in posizione la Chiesa. E proprio prima di avvicinarci adesso potremmo offrire un altro momento o due per la preghiera, appena prima di farlo. Oh Signore nostro Dio, veniamo ora nella tua presenza, tanto indegni quanto siamo, tuttavia sappiamo che c'è un sacrificio di sangue che aspetta là, ci purifica da ogni impurità e ci presenta davanti al Padre, senza macchia, senza colpa. senza alcunché di quello che potremmo mai fare noi per meritare questo, ma motivo che Gesù l'ha fatto per noi, ci inchiniamo umilmente in Sua presenza e al Suo nome, chiedendoti di mandare stamattina lo Spirito Santo in mezzo a noi. E non essendo un teologo, né sapendo come mettere in ordine la Scrittura, ma proprio entusiasta e grato per il sentimento dello Spirito Santo mentre si muove attraverso il mio essere, possa esso benedirci tutti insieme mentre leggiamo la Tua parola scritta, affinché possa diventare vita eterna per noi. Concedilo, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù e per amore di Gesù. Amen. Ora, prima di tutto potrei dire qui che se in qualsiasi momento potessi dire qualcosa che non fosse in accordo, non posto proprio bene, forse assolutamente sbagliato per il vostro insegnamento, o qualcosa con cui non potreste essere d'accordo, confido che lo Spirito Santo, affinché Egli lo renda così saporito e dolce, al punto che non ci sarà affatto offesa, vedete, quello sarà tramite amore, comunione. Ecco cos'è, è inteso in quella maniera. E tutto questo è iniziato domenica scorsa con un sermone, credo fosse la scorsa domenica mattina, come il re rigettato. Qualcuno ha già ricevuto il nastro? Penso li abbiano, e potete averli se li volete, il re rigettato. Ora, pochi giorni, appena inizieremo a Middletown, Ohio, e vogliamo che tutti quelli che hanno le loro vacanze segnate in quel periodo siano certi di incontrarci là, perché ci aspettiamo un gran tempo di comunione a Middletown, Ohio. E il dottor Sullivan è il presidente, penso, del comitato, e ci saranno 5 sere, predicherò come l'oratore ospite alla Convenzione Internazionale della Chiesa Interdenominazionale. E poi dopo quello, di seguito, ci sarà la nostra riunione. L'abbiamo organizzata fino al 12, ma a condizione di poter proseguire anche un'altra settimana dopo quella. Dipenderà solo da come guiderà lo Spirito Santo. Tutti vogliamo essere guidati dallo Spirito. Proprio quello che lo Spirito dice di fare, farlo allora prontamente. E ricordiamo, mentre obbediamo allo Spirito, una grande lezione che vogliamo imparare è di non essere mai di fretta. Vedete, prendete tempo, abbiate fede. Se abbiamo chiesto a Dio qualcosa, ricordate che Dio risponde alla preghiera. Egli lo fa nel suo tempo. Il modo che è migliore lo fa operare esattamente per noi. E se non fosse così, allora cosa stiamo facendo qui stamattina? Per cosa sosteniamo il cristianesimo? Dio, se questa non fosse la parola di Dio, allora essa non sarebbe vera, allora saremmo i più miseri fra la gente. Sono così grato di unirmi di cuore con molti qui che sanno che questa è l'infallibile parola di Dio. Allora essa, ogni parola di essa è la verità, ogni parola di essa, ogni sua fase. E con la grazia di Dio, ho avuto il privilegio di vedere la terra verso cui viaggeremo un giorno. Ieri la gente non sa che periodi di depressione vengono con questo genere di ministerio. Divento molto depresso e ho detto a mia moglie, vorrei poter proprio andarmene. Lei ha detto, perché dici quello, Bill? Ho detto, oh, qui ho problemi e altro. E allora sembrò che lo Spirito Santo dicesse, stai cercando di evitarli, stai cercando di scansarli, vedete? No, ho detto, lasciami solo stare proprio ad affrontare tutto quello e affrontarlo con fermezza, vedete? Solo, vedete, è molto meglio. Onestamente, veramente, lo dico come testimone oculare, che appena, dopo che questa vita finisce, entreremo in una terra che va oltre qualsiasi cosa che chiunque potrebbe pensare. E se ci fossero degli estranei qui, confido che non farete Prego Dio che non mi consideriate un fanatico. Io voglio anzi essere onesto e dire la verità. E a cosa mi servirebbe dire qualcosa che fosse sbagliato quando c'è così tanto che si trova qui che è la verità? Perché dobbiamo dire qualcosa di sbagliato in merito? Vedete, essa è solo la verità. E non sorprende, credo che Paolo sia stato rapito nel terzo cielo e vide cose che non era opportuno che gli dicesse. E un giorno disse: occhio non ha veduto, orecchio non ha udito, neppure è salito in cuor d'uomo ciò che Dio ha in serbo per coloro che lo amano. Ora, viviamo qua giù in un mucchio di immondizia, è tutto. Proprio un mucchio di spazzatura pieno di fumo che arde sotto la sozzura, anche se non siamo contaminati noi stessi da ciò, ci viviamo dentro, dove il fumo è prodotto dalle braccia fumanti del peccato. È una delle cose più nauseanti a cui posso pensare, è una vecchia discarica cittadina che brucia. Siete mai stati vicino a una? Quell'orribile fetore contaminato di fumo che sale da ogni genere di sozzura. E se ne inalerete un respiro vi farà proprio girare la testa. Ricordo che dovevo scendere a New Albany, giù lungo là sotto la 18th Street, dove una volta c'era la vecchia discarica, e dovevo riscuotere e leggere i contatori. E temevo proprio il giorno in cui quello avveniva sulla statale 18, quando là dentro dovevo annotarlo perché si doveva annusare quel terribile fetore. E tuttavia, se di là c'erano corpi di ratti, cani, e ogni cosa, sapete, che si consumavano sotto il fuoco e quel fumo che saliva da ciò. Ora, tuttavia, quello è ciò a cui è paragonata questa vita, al suo meglio. Proprio un fuoco che cova, il peccato proprio che puzza dappertutto, se ciò fosse spiritualmente parlando. Ma oh, dove il vento soffia liberamente e tutto è amorevole e pace e gioia e vita eterna, appena oltre il fiume, ma siamo in battaglia. Così non sdraiamoci, diciamo affrettiamoci, andiamo di là. Portiamo con noi tutti quelli che possiamo portare. Sì. E ora, il proposito di queste lezioni è di ancorare coloro che hanno già attraversato la terra. Il proposito di questo, studiando questo libro di Efesini, è di mettere in posizione la Chiesa dove assolutamente prenderà posizione in Cristo. È un simbolo del Vecchio Testamento e del libro di Giosuè, dove Giosuè divise in parti, l'abbiamo tenuto domenica scorsa, dove Giosuè divise in parti la terra per ogni uomo. Ed egli lo fece per ispirazione, come Mosè portò il popolo fuori dall'Egitto, l'aglio, il porro, e diede loro un luogo dove Dio aveva promesso 400 anni dopo, o 400 anni prima, che egli li avrebbe portati in un luogo, una buona terra, in cui scorreva latte e miele. E Mosè guidò i figli di Israele proprio fino alla terra, ma non li portò oltre. E Gesù, per lo spirituale, per il popolo che farà, ci è stato promesso dal principio uno Spirito Santo. Gesù ci ha guidati fino alla promessa. Ma venne lo Spirito Santo, come Giosuè, per portare oltre e guidare e dirigere e per possedere la terra o possedere la Chiesa. E troviamo sostanzialmente allora che nel nostro ora, ecco, dove forse le persone potrebbero pensare che io sia rude e cerchi di mancare di rispetto ai fratelli, non lo sono. Dio sia mio giudice, non lo sono, vedete? Sto solo cercando di mettere in evidenza qualcosa che è la verità. Vedete, abbiamo scelto guide di uomini invece della guida, le guide dello Spirito Santo. Abbiamo voluto degli uomini che ci assegnino la nostra parte e ci guidino. Denominazioni come la metodista, battista, presbiteriana, luterana, la Chiesa di Cristo, pentecostale, diverse denominazioni per stabilire un'organizzazione come esempio e seguiamo quello. Ma siamo da nessuna parte nella Bibbia. Dobbiamo fare una cosa simile a quella. Non c'è un testo della Scrittura in tutta la Bibbia di Dio dove Egli abbia mai organizzato la Chiesa o dove mai parlò di un'organizzazione. Non un punto nella Bibbia, ma sempre contrariamente a ciò. Egli non vuole che siamo modellati come le cose del mondo, Egli ci vuole peculiari, appartati. Ora non intendo come lo definiamo essere sciocchi, voglio dire essere un popolo chiamato fuori, o una santa nazione benedetta, che vive vite irreprensibili, che agisce comportandoci proprio come farebbe Lui, operando in noi, perché siamo l'opera delle sue mani, creati in Cristo Gesù per buone opere. Ora, mercoledì sera, molti di voi non erano qui mercoledì sera, ma abbiamo preso, credo sia il terzo versetto, è il quinto versetto. Adottarci, o posizionamento del popolo, come Dio cercando di posizionare il suo popolo. E quando Dio posiziona uno, allora l'intera Chiesa vuole essere come quell'uno, avere lo stesso tipo di cose, fare le stesse cose. Siamo intagliati diversamente, siamo fatti diversamente, siamo per natura diversi, siamo posizionati diversamente. Ognuno di noi per un'opera diversa. Forse uno solo per un piccolo genere di opera, un altro per un'opera grande. Credo fosse Davide o uno dei profeti, ora non ricordo, e disse: preferirei essere uno zerbino nella casa del Signore che essere dimorare nelle tende con l'empio. Ora ci fermeremo solo un secondo sull'adozione, il quinto versetto, cercando di approfondirlo tanto quanto possibile. Ma ora, ricordate il tema, è interamente sul posizionamento. Quanti lo comprendono? Lasciate sentirvelo dire con una parola. Porre il corpo di Gesù Cristo in posizione in Cristo, dove lo Spirito Santo ci guida. Eccovi, ora lo abbiamo, vedete? Porci in posizione. Il libro di Efeso deve farlo. E osservate questo grande insegnante, Paolo. La prima cosa che fa è togliere completamente l'idea di cadere. Togliere completamente l'idea sempre di essere un cristiano oggi e domani essere perduto, il giorno dopo Dio mi ha condannato, il giorno seguente torno di nuovo. Quella è l'assurdità. Ora, questo libro non è indirizzato all'insegnamento evangelico, sermoni evangelici. Noi non tocco questo sui campi. Porto questo alla Chiesa, perché Paolo lo indirizzò ai santi, coloro che sono chiamati e preservati e sono riempiti e messi da parte e sono nello Spirito Santo già nella terra di Canaan. Sta cercando di dir loro, per prima cosa, di togliersi dalla mente che sarete perduti, farete questo, avete timore di questo. Non abbiate timore di niente, perché Egli vi dirà dove vi trovate, chi siete, come resisterete. Ora, potreste fare cose sbagliate, ogni volta che fate qualcosa di sbagliato dovrete pagare per questo. Sì, Signore, raccoglierete quello che avete seminato. Ma quello non ha niente a che fare con la vostra salvezza. Quando siete nati dallo Spirito di Dio avete vita eterna e non potete morire più di quanto possa morire Dio. Siete una parte di Dio, siete un figlio di Dio. Io sono nato un brano, potreste darmi qualche altro nome, ma non mi impedirà di esserne uno. Sono ancora un brano, sono nato brano e sarò sempre un brano. Io Un giorno potrei essere così sfigurato, raggrinzito dall'artrite, avere un incidente, essere tutto a pezzi al punto da sembrare un animale, ma sarò ancora un brahmana. Perché all'interno c'è il sangue brahmana. Ecco cosa siete voi. E finché Dio vi ha resi. Ora, ricordate, non sto parlando di quelli al di fuori di Cristo, sto parlando di coloro che sono in Cristo. Come entrate in Cristo? Tramite un unico spirito, maiuscolo, S-P-I-R, che significa tramite un unico spirito santo. Siamo tutti battezzati in quell'unico corpo. Come siamo noi? Come entriamo? Tramite il battesimo in acqua? Quanto non sono d'accordo con voi battisti e voi chiedere Cristo, non tramite il battesimo in acqua, per nessuna ragione. Prima Corinzi 12 ha detto tramite uno stesso Spirito, Spirito Santo, siamo portati in quel corpo e siamo tanto al sicuro quanto è al sicuro quel corpo. Dio l'ha promesso. Come potrebbe Dio giudicarlo di nuovo? Quando egli è andato al Calvario e andando su al Golgota, egli fu fiaccato, ferito e non poteva guarire, non poteva quasi dire una parola. Motivo di cosa? Aveva su di sé i peccati del mondo. Non perché egli era un peccatore, ma egli fu reso peccato per me e per voi. Tutti i peccati del mondo, da Adamo fino alla sua venuta. Poggiano sulle sue spalle. E Dio non stava punendo suo figlio, stava punendo il peccato. Vedete quanto era orribile? Stava facendo un'espiazione, stava facendo una via di scampo per tutti coloro che Dio, per la sua preconoscenza, sapeva che sarebbero venuti. Ci addentreremo in quello fra pochi minuti. Ora, quindi quando siete tramite un unico spirito, siamo battezzati in quel corpo, un unico corpo che è Cristo, e siamo per sempre al sicuro. Ora, ecco dove sembra colpire stranamente, specialmente i credenti arminiani, che devono fare qualcosa per meritarselo, qualcosa di meritevole. Come può essere attraverso due cose allo stesso tempo? O è per grazia o è per opere, una o l'altra. Non può essere tramite la stessa cosa e tramite due cose diverse, deve essere tramite una. Io proprio non riesco a vedere nient'altro se non la grazia di Dio. Quella è la mia costituzione. Ho sempre creduto nella grazia, sono proprio grazia dappertutto, è tutto. Non è che io, anche nella mia vita, quando ero un ragazzo, non potevo vedere niente se non grazia, grazia. E dicono, io, grattami la schiena e io gratterò la tua. Bene, è un'espressione terribile. Ma non mi importa se grattate o meno la mia, se la vostra ha bisogno di una grattata, vi gratterò comunque, vedete? Grazia. Sì, Signore. Vedete, la grazia opera tramite amore. Se ne avete bisogno, senza badare se non avete mai fatto niente per me, io non ho niente a che fare con voi, se ne avete bisogno lo farò comunque. Grazia. Perché ne avete bisogno? Avevo bisogno della salvezza, non c'era niente che mi potesse salvare, non c'era niente che potessi fare da me stesso, non potevo per nulla salvarmi, ma avevo bisogno di salvezza perché credevo in un Dio e Dio ha mandato suo figlio, reso a sembianza di carne peccaminosa per soffrire al mio posto e sono stato salvato tramite grazia, soltanto sono stato salvato. Niente che potessi fare io, fare voi per salvarvi. E coloro che egli ha preconosciuti prima della fondazione del mondo, l'abbiamo esaminato mercoledì scorso. Abbiamo descritto Dio nel suo Ela, Elohim, e mostrato che esisteva da se stesso, ma dentro di lui c'era la paternità, dentro di lui c'erano diversi meriti, come un salvatore, come un guaritore. Quello era tutto in Dio e Dio esisteva da se stesso. Ma essendo egli un salvatore, non aveva un angelo, non aveva niente, non c'era niente tranne se stesso, esisteva da se stesso. Non esisteva altro che Dio. Ma essendo egli Dio, allora doveva esserci qualcosa che lo adorasse, perché amava l'adorazione. E il suo stesso essere creò delle creature che lo adorassero. Ora, temporaneamente, riprendiamolo. Ora, temporaneamente, non analizzeremo l'intera cosa, ma lo troverete sul nastro. Ma poi, a motivo che egli era Dio, creò angeli, gli angeli lo adoravano. Gli angeli lo adorano ancora. Ebbene, gli angeli che si trovano nella presenza di Dio hanno sei serie di ali, sei ali, e ne portano due sopra il volto e due sopra i piedi, e con due volano nella sua presenza gridando giorno e notte: Santo, 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 Signore Dio Onnipotente. È quello che dice la Scrittura. Lo adorano. Ora, ciò creò qualcosa che lo adorasse. Poi dentro di lui c'era un attributo di Salvatore. Come poteva una di quelle creature, quando non c'era peccato, nessun pensiero di peccato, come poteva una di loro essere perduta? Non poteva essere. Quindi ci doveva essere qualcosa di creato che potesse essere perduto, così che egli potesse essere un salvatore. Dentro di lui c'era un guaritore. Credete che egli è un salvatore? Credete che egli è un guaritore? Amen. Ma se non ci fosse niente da salvare o guarire? Vedete, si doveva creare qualcosa in quel modo. Così, ora, egli non l'ha mai fatto in quel modo, ma egli mise l'uomo sul libero arbitrio morale. Se prenderai questo, vivrai, se prenderai quello, morirai. E ogni uomo che viene al mondo è posto ancora sulla stessa cosa. Dio, tramite la sua preconoscenza, sapeva chi sarebbe e chi non lo sarebbe. Se Dio, essendo... La domanda mi è stata posta ieri da un teologo che ha partecipato alle riunioni, ho ascoltato il nastro. Ha detto una domanda. E ha detto, allora Dio è onnipresente? Allora ha detto, egli può essere dappertutto? Ho detto, egli non è onnipresente nel modo che la parola onnipresente dice. Non può essere un essere e poi essere onnipresente. Se è onnipresente, perché pregheresti per lo Spirito Santo? Se egli è onnipresente, egli riempie ogni crepa, angolo, fessura, ogni cellula, fibra. Tutto il resto che esiste. Ho detto, perché cercò Mosè se è onnipresente alla fine? Perché corse su e giù per il giardino dell'Eden gridando: Adamo, Adamo, dove sei? Se è onnipresente. Egli è onnipresente perché è onnisciente, conosce ogni cosa, perché è infinito. Essere infinito lo rende onnipresente. Essere onnipresente, allora. Essendo infinito, allora egli siede nei cieli, dimora in un luogo perché è un essere. Ma essendo infinito, allora conosce tutte le cose. Sapendo ogni volta che un moscerino sbatte gli occhi, conosce ogni bombo dove va nell'alveare per prendere il suo miele, conosce ogni passero posto nell'albero, conosce ogni pensiero che c'è nella vostra mente, perché è infinito e onnisciente. Quello è, egli non è solo infinito, è onnisciente, conosce tutto. Ma egli è un essere, Dio è un essere. E da questo essere iniziò a portare alla luce questi. E il peccato, ho detto l'altra sera, il peccato non è una creazione. Non c'è niente di creato se non la perfezione. Dio creò ogni cosa buona. Il peccato non è una creazione di sé, ebbene, quella è proprio la creazione del peccato, l'avete sentito, ma è un errore. Il peccato, c'è solo un creatore, quello è Dio. Dio non potrebbe creare il peccato perché è santo e non c'è niente in lui che lo componga. Il peccato è una perversione, non una creazione, ma è perversione. Un adulterio è il giusto atto pervertito. Una bugia è la verità detta in modo errato. Qualsiasi peccato è giustizia pervertita. Quindi, ora, Dio stabilisce. Egli ha già manifestato se stesso, è Dio. Si è già manifestato come Salvatore. L'uomo era perduto ed egli salvò. Si è già manifestato come guaritore. Non fa alcuna differenza a quello che la gente dice che egli sia, ed egli è comunque proprio lo stesso. È un guaritore, un salvatore, è Dio, è eterno. Ed ha un proposito, e il suo proposito era al principio creare creature che lo amassero, lo adorassero. Ed egli creò creature, e le creature caddero. E allora Dio, tramite la sua infinità, guardò lungo il corso del tempo e vide ogni uomo che sarebbe stato salvato. Ogni uomo, egli lo conosceva tramite preconoscenza. Quindi, se egli tramite la preconoscenza sapeva chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato, egli poteva predestinare. Quindi la parola non è una parola tanto cattiva dopo tutto, vero? Egli poteva predestinare perché sapeva chi lo sarebbe stato e chi non lo sarebbe stato. Quindi, per afferrare coloro che lo sarebbero stati, egli doveva fare un'espiazione per i loro peccati. O se potremmo, vorremmo arrivarci appena alcuni versetti più in basso. Egli ci predestinò a vita eterna, sapendo coloro che avrebbero messo da parte tutto. E non importa quanto indifferente avrebbe sembrato per i figli del mondo, non sarebbe significato niente per loro, perché erano figli di Dio. Ed egli li chiamò. Ed egli mandò Gesù affinché il suo sangue potesse essere un'espiazione, l'espiazione del sangue, per fare una propiziazione o un'accettazione o una purificazione. Un processo di purificazione per costantemente, non solo una volta per un risveglio, ma sempre vivente, per fare intercessioni affinché il cristiano rimanga netto giorno e notte. C'è il sangue di Gesù Cristo che compie un'accettazione là sulla croce, nella presenza di Dio, che ci purifica costantemente, giorno e notte, da tutto il peccato. E siamo portati dentro al sicuro. Portati dentro come? Tramite lo Spirito Santo, nel corpo del Signore Gesù. E al sicuro. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Non più giudizio. Il cristiano non andrà mai in giudizio. Cristo è andato per lui. Il mio avvocato ha preso il mio posto. Ha difeso la mia causa, poiché io ero ignorante. Egli disse al Padre che non ero degno. Che ero ignorante, ma egli mi amò e prese il mio posto e difese la mia causa e oggi sono libero. Sì, Signore. Ed egli ha versato il suo sangue da offrire là per i nostri peccati. E ricordate lo scorso mercoledì sera, nessun cristiano, il cristiano pecca, ma un peccatore non può peccare. Un peccatore non pecca perché è un peccatore. È proprio un peccatore dal principio ed è tutto. Ecco, prendete il retro di questo libro. È nero. Quanto è nero quello? È tutto nero. Non c'è proprio bianco in esso, è nero. Dite, questo tanto qui? No, non lo è. L'intera cosa è nera. È tutto nero. Ecco com'è un peccatore. Egli è proprio condannato dal principio. Ebbene, dite, e se commette adulterio, e se è violenta qualche donna, e se egli gioca d'azzardo, se spara qualcuno, quello non è affar nostro. Non è affar nostro. Abbiamo leggi qua giù che si occupano di quello. Non siamo riformatori, siamo predicatori del Vangelo. Non lo condanniamo per quello che ha fatto. Non lo condanniamo per aver commesso adulterio, lo condanniamo perché è un peccatore. Se egli fosse un cristiano non lo farebbe. È così. Se è stato cambiato non lo farà. Ma poiché è un peccatore, ecco cosa gli fa fare quello. Ecco dove toglie i sostegni da sotto i legalisti. Sì, signore, fratello, la gente dica non è per opere, ma per grazia siamo salvati, e ciò per fede. Sì, signore. Ora non condanno i fratelli legalisti, sono miei fratelli e saranno là tanto quanto ci saranno gli altri, perché Dio ha preordinato la sua Chiesa ad esserci. Ma la sola cosa, voi tenete le persone così straziate che non sanno di cosa si tratta. Oggi, ebbene, forse io. Fateli solo sapere, finché sono affamati nel mondo, là non ci saranno, tanto per cominciare. Non vivo fedele a mia moglie perché penso che mi divorzierebbe. Vivo fedele a mia moglie perché la amo. È una posizione legale che abbiamo preso perché ci amiamo. Prima che quella ci potesse essere, doveva esserci amore. L'amo. E sebbene credo che se facessi qualcosa di sbagliato lei mi perdonerebbe, tuttavia non lo farei comunque. L'amo. Ecco com'è con Cristo. Se io vivo, ho 50 anni, se vivrò per averne 90 o 100, avrò ancora 50 anni da predicare e non predicassi mai una volta, scendessi e mi salissi al fiume, sarei comunque salvato. Dio mi ha salvato per la sua grazia, immeritata per qualsiasi cosa che potessi mai fare, avessi fatto qualsiasi altra cosa. Predico perché lo amo e amo il suo popolo. Ed ecco il motivo per cui so di essere passato dalla morte alla vita, perché li amo e li cerco. Non importa in che genere e condizioni si trovino, li cerco comunque. Andate a prenderli comunque, attirateli comunque. Se i ministri non sono d'accordo e altri non sono d'accordo, le denominazioni non sono d'accordo, quello non mi ferma. C'è qualcosa, non ha fermato lui. Egli venne proprio in mezzo all'incredulità e ciò non lo fermò, continuò comunque a proseguire. Ecco cosa facciamo noi, usciamo, li prendiamo, li afferriamo comunque. Non importa, allungatevi, afferrate, tenete duro con tutta la vostra forza, non sapete chi siano. Salvateli. È motivo dell'amore. Non perché devo, ma perché amo. Perché voi amate. Io dovrei mettere a posto quello con quella donna, ma vi dico proprio ora, immagino che prima vado in chiesa dovrei andare a metterlo a posto. No, voi dovete, siete quelli che dovete prima mettervi a posto, vedete? Vedete, se non avete l'amore di Dio nel vostro cuore, qualcos'altro che vi fa sapere che siete in errore, allora andate a metterlo a posto con Dio. Allora lo metterete a posto col vostro vicino. Gesù insegnò la stessa cosa, disse: se venite all'altare e c'è un. E ricordate che c'è qualsiasi cosa contro un vicino, il fratello, andate prima a mettervi a posto con lui. Ora, nelle epoche che devono venire, abbiamo avuto mercoledì sera le manifestazioni, lo riprendiamo stamattina, e le manifestazioni dei figli di Dio. In altro termine, Dio sta aspettando. E allora, al tempo della fine, quando saremo tutti davanti a Lui, gli angeli non erano perduti. Non sapranno come gioire delle benedizioni come gioiremo noi. Non sono mai stati perduti. Ma io so da che cosa sono venuto. Io so la roccia da cui sono stato intagliato, un peccatore. Voi sapete dove siete stati intagliati. Ora, quando siamo ritrovati, allora possiamo stare davanti a Dio. Oh, che giorno sarà! Allora l'adozione. Il posizionamento. Ora Dio è al lavoro per compiere questo. E ora, se posso farvi comprendere questo, allora inizieremo proprio ora sul quinto versetto, voglio leggerlo. Avendoci predestinati ad adottarci come figlioli per Gesù Cristo, a se stesso, secondo il suo stesso beneplacito della sua volontà. È il beneplacito di Dio di fare la sua volontà, adottando, posizionando. Ora, cosa sta facendo? Posizionando la sua Chiesa. Prima egli ha chiamato la sua Chiesa, metodista, presbiteriana, luterana, battista, chiamandoli. Poi che cosa fa? Ha mandato lo Spirito Santo e ha dato loro il battesimo dello Spirito Santo. Voglio che voi, gente pentecostale, togliate questo dai vostri cuori. La Pentecoste non è una denominazione. Pentecoste è un'esperienza, è lo Spirito Santo, non è un'organizzazione. Non potete organizzare lo Spirito Santo, egli non sosterrà questo. Ora avete ottenuto un'organizzazione che definite così, ma lo Spirito Santo se ne va via e vi lascia seduti là dove siete e continua a procedere. Vedete? Pentecoste non è un'organizzazione, Pentecoste è un'esperienza. E allora Dio ha dato ai suoi figlioli una nuova nascita attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Ci sono giunti vicini quando si sono ripuliti tramite la Nazarena e i pellegrini a santità. Poi sono entrati nell'esperienza di Pentecoste, del battesimo dello Spirito Santo, la restaurazione dei doni. Hanno proseguito parlando in lingue, interpretando lingue, dando loro doni di guarigione e miracoli, segni e prodigi, iniziarono a accompagnarli. Ora sono figli di Dio, sono posizionati in Cristo, sono diventati figli per nascita. E la nuova nascita e la conversione stessa è lo Spirito Santo. Non siete neanche convertiti finché non ricevete lo Spirito Santo. È quello che ha detto la Scrittura. Gesù disse a Pietro, chiedete a chiunque, leggete la vostra Scrittura. Egli era giustificato per aver creduto al Signore Gesù. Divenne un seguace, un apostolo. Gesù gli diede le chiavi per il regno. E Giovanni 17:17 li santificò, diede loro potenza, li mandò fuori, scacciarono diavoli e altro. Li santificò, santificali Padre, nella tua verità, la tua parola è verità. Vi santifico a motivo di loro. È una delle parole più dolci che abbia mai sentito. Padre, vi santifico per loro. Sapete che egli aveva diritto di avere una casa? Era un essere umano. Sapete perché aveva diritto ad avere una moglie? Era un uomo. Aveva diritto a tutte queste cose. Ma egli disse, Padre, santifico me stesso per loro. Santifico me stesso. Ieri ho parlato a un piccolo predicatore. Predicherò per lui fra alcune sere qua sull'autostrada e gli ho chiesto di una certa cosa. Ha detto, sì, fratello Branham, ma la maggior parte della mia gente non ci crede. Ho detto, la maggior parte di loro è legalista, sì. E il fratello non lo crede, ma ha detto, per loro. Oh, volevo abbracciarlo. Per loro. Vedete? Santifico me stesso per loro. Oh, Gesù stava addestrando 12 uomini, poiché tramite quei 12 uomini doveva portare il Vangelo al mondo. E disse, per loro santifico me stesso. Rendetevi tali per il vostro vicino, per qualcun altro. Non usate della libertà quale manto, disse Paolo, ma santificatevi. Comportatevi bene nel vicinato, come dovrebbe agire un vero cristiano. Che le vostre conversazioni siano, se incontrate il vostro nemico, santificatevi per il suo bene, non sapendo quello che potreste fare. Ora, posizionando il figlio, per prima cosa, dopo che il figlio era entrato e diventa un figlio, ma poi troviamo che il suo comportamento era quello che lo stabiliva per l'adozione, se si comportava bene o meno. È il pentecostale. Ora lasciate solo che vi mostri che la Pentecoste non è una denominazione. Quanti battisti qui dentro erano battisti che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Vediamo le vostre mani, vedete? Quanti metodisti ci sono qui dentro che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Alzate le mani. Quanti nazareni qui dentro hanno ricevuto lo Spirito Santo? Alzate le mani. Presbiteriani hanno ricevuto lo Spirito Santo. Vedete? Luterani. Altre denominazioni che non appartengono affatto alla Pentecostale. Semplicemente sono appartenuti a qualche denominazione che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Vediamo la vostra mano. Vedete? Quindi la Pentecoste non è una denominazione, è un'esperienza. Ora, Dio vi ha portati nel corpo di Cristo, ora, Egli cosa fa? Dopo che avete dimostrato voi stessi, vi siete santificati con il vostro buon comportamento, obbedienti allo Spirito Santo, non importa quello che ha detto il mondo. Io lo strofinerò molto forte, vedete, perché non intendo essere rude. Io per favore... No, veramente, vedete, non pensate veramente che sia cattivo, io non voglio esserlo. Quello che mi logora è prendere le persone e predicare loro questa verità mandata da Dio e che si voltino indietro e continuino proprio a fare la stessa cosa e dicano di avere lo Spirito Santo. Quello quasi vi rovina, vedete? Qual è il problema? Tornano proprio la stessa cosa, proprio come i figli di Israele volevano un re, così che questo re potesse governare su di loro e farli agire come gli Amorei, e gli Amalechiti, e i Filistei. Sapete voi, Signore, che è sbagliato indossare pantaloni? Lo sapete? Sapete che è sbagliato tagliare le ciocche dei vostri capelli? Sai che è sbagliato, Signore, che tu continui a fumare e agire nel modo in cui fai? Sai che è sbagliato che tu non sia il marito della tua casa? Se tua moglie ha un attacco di collera e ti butta fuori dalla porta e tu dici sì, povera casa, tesoro, tornerò subito. Sai che ti... Come puoi essere il sorvegliante nella casa di Dio quando non puoi neanche controllare la tua casa? Esattamente giusto. Sai, sorella, che tuo marito è non solo tuo marito, ma è anche il tuo governante? Dio ha detto così. A motivo che il marito non è stato sedotto, la donna è stata sedotta. E voi, predicatori, continuerete a fare donne pastori e predicatrici nelle vostre chiese sapendo che la parola di Dio lo condanna. Continuerete a usare quel nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, per battezzare quando non c'è un briciolo di scrittura di ciò nella Bibbia. Voglio che un arcivescovo o qualcun altro mi mostri dove qualcuno della Bibbia sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Voglio che qualcuno mi mostri chiunque sia mai stato battezzato in qualche modo oltre al nome di Gesù. Ma quello di Giovanni non era, battezzava, erano battezzati credendo che egli stesse arrivando, ma non sapevano chi egli fosse. Ma appena lo riconobbero, dovettero venire per essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Voglio che qualcuno, io ho chiesto alle assemblee di Dio, agli altri predicatori, battista, presbiteriano e tutto, non lo faranno, non ne parleranno. Voglio vedere la scrittura. E poi io sono un fanatico, eh? Poi sono pazzo, fuori di testa, sono un folle. Solo perché sto cercando di dirvi la verità. Ora, quello è onesto, fratelli. Se un uomo è venduto completamente a Dio, si vende tutto, armi e bagagli. Voi siete appartati, siete una creatura differente. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Sì, molte persone sono chiamate, ricevete una chiamata nel vostro cuore, sì, credo che Dio mi ama, credo che lo fa, ma fratello, quello sarete tanto perduti quanto gli altri, perché quel giorno verranno là dicendo anche Signore, ho scacciato diavoli nel tuo nome, ho fatto ogni altra cosa nel tuo nome, ho ottenuto servizi di guarigione, ho predicato il Vangelo, ho scacciato diavoli, e Gesù dirà, allontanatevi da qui, non vi conosco nemmeno, ipocriti. È chi fa la volontà del Padre mio. Perché le persone non possono vederlo? Ora so che fa male e io non intendo il modo da ferire. Non intendo che sia in quella maniera. Ma, fratello, io mi sembra come se fossimo al tempo della fine. E Dio sta adottando, mettendo i suoi in posizione nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Ora non ce ne saranno molti che egli metterà là dentro, ve lo dirò tanto per cominciare. Dite, oh, ebbene, ci sarà un numero così grande, ma egli ha anche avuto 6.000 anni per tirarli fuori. Ricordate, la resurrezione viene e saremo rapiti insieme a loro. Solo pochi di loro, vedete? Cercate la vostra salvezza velocemente. Esaminatevi e vedete cosa non va. Vedete proprio qual è il problema? So che è duro, ma fratello, è la verità. È la verità di Dio. Adozione. Dovremmo essere così infiammati per Dio, dovremmo proseguire giorno e notte. Niente dovrebbe essere in grado di fermarci e dovremmo essere così dolci e così piacevoli e così gentili e così simili a Cristo nelle nostre vite. Richiede la vita di ogni giorno. Gesù disse, considerate il giglio del campo, come cresce. Fatica e fila, Tuttavia vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era adornato come uno di essi. Salomone aveva tuniche che erano adornate con sete gloriose, ricami e altro, ma quello non era ciò di cui lui stava parlando. Per crescere un giglio deve faticare giorno e notte. Per cosa volete tornare quassù alla fine della sottile linea? Se il giusto sarà appena salvato, dove sarà il peccatore, che è incredulo e l'empio? L'uomo che ode la parola e rifiuta di camminare in essa. Ora, cosa faremo? Vedete? Ora quello. Questa è la nostra chiesa, forse abbiamo 4 o 5 estranei fra noi. Ma questa è la chiesa, vi sto insegnando. Questo va sui nastri, voglio che le persone che ascoltano i nastri ricordino questo è per la mia chiesa. Fuori, fra le persone, là fuori, cerco di essere abbastanza gentiluomo da dir loro questo, in un certo senso, proseguire dove possono proseguire coccolati nelle loro piccole idee di latte scremato. Ma quando si giunge a disporre veramente la verità, facciamo sì da disporla. Adozione, mettere in posizione. Dove si trovano? Mostratemi dove si trovano. Dio sta chiamando da parte i suoi figli. Tramite la manifestazione non devono dire una parola in merito. Vedete che qualcosa è successo. Mettendo in posizione suo figlio, mettendolo in ordine proprio esattamente con le stesse cose. Egli è proprio con tanta autorità, la sua parola vale tanto quella di un arcangelo, o di più. Il figlio è stato adottato, messo in un luogo elevato, posto là. Le sue tuniche cambiate, cambiati i suoi colori, il padre ha tenuto una cerimonia e ha detto: questo è mio figlio, da ora in poi egli è governatore, egli è governante, sovrintende tutta la mia eredità, tutto quello che ho gli appartiene. È giusto? Allora potremo tornare allo stesso Ela, Ela, Elohim, Elohim. Vedete, dove egli esiste da se stesso e poi ritornare attraverso Geova, il quale ha fatto qualcosa, ha dato all'uomo il dominio sulla terra. Che cosa stiamo aspettando? Le manifestazioni, la terra geme. Attentiamoci e leggiamolo. Bene. Predestinati ad adottarsi come figlioli per se stesso, secondo il suo beneplacito, della sua volontà, alla lode della gloria della sua grazia. Cos'è la sua grazia? Prima, in passato, quando egli non era un padre, la sua grazia, il suo amore, lui stesso fece un figlio, affinché potessimo essere predestinati all'adozione come figli, alla lode della sua grazia. Vedete? Per la quale egli ci ha resi gradevoli tramite la persona, l'amato, che è Cristo. Ci ha resi graditi come? Tramite Lui, come entriamo in Lui? Tramite un unico Spirito, tutti battezzati in Lui. Ascoltate, in cui noi abbiamo la redenzione. Noi abbiamo la redenzione per il Suo sangue, la remissione dei peccati. Come potete predicare la predestinazione, della preordinazione e posizionamento di Dio se non c'è un'espiazione del peccato da qualche parte? Perché avviene? Ogni giorno fate uno sbaglio, ogni giorno agite male, ma se siete nati di nuovo, uomo o donna, appena fate quell'errore, Dio sa che ne siete dispiaciuti. Stareste nella presenza del presidente Roosevelt o chiunque altro e direte: ho sbagliato, Dio mi perdoni per questa cosa. Perché? Ed ecco dove l'espiazione del sangue, notate quel P-E-C-C-A-T-I. Un peccatore è un peccatore, non commette peccati, ma la Chiesa commette peccati. Agisce male, riceve un pensiero sbagliato, un'impressione sbagliata, si fa degli scrupoli, barcolla come un bambino che cammina, cercando di imparare come camminare, egli proprio non sa come camminare bene perché è un bambino. Ma abbiamo una mano che si allunga, se noi ci prende, ci rafforza e dice: fai questo passo in questa direzione, figliolo. Egli non ci solleva e ci sculaccia perché abbiamo fatto un errore. Egli non ci colpisce a morte perché stiamo cercando di camminare. Egli ci ama come noi amiamo i nostri figli. Un vero papà non frusterà suo figlio quando sta cercando di camminare, se cade sul pavimento, si allunga con una gran mano forte, lo risolleva, lo afferra con entrambe le mani e dice: questo è il modo in cui farlo, figliolo, cammina così. Questo è il modo in cui Dio fa con la sua chiesa. Si allunga e la prende nel suo braccio. La solleva e dice: cammina così, figliolo, ecco, non dirlo in quel modo, dillo così. Ora non mi importa cosa dice la chiesa, cosa dice questo, cosa dice quello, dillo così. Così. Eccolo. Se la mia parola lo predica, rimani proprio con essa, cammina con essa. Rimani proprio con essa. Non dare importanza a quello che chiunque altro dice, rimani proprio con essa, cammina così. Questo è il modo di fare i passi. I nostri peccati. Un'espiazione d'amore per i nostri peccati, o non avremmo mai avuto una possibilità. Come potremmo proprio ancorarci su quelle parole? Secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante. Cos'è abbondare? Ormai. Dove egli è stato abbondante? Grandi quantità di ciò. Egli è stato abbondante verso noi. In ogni sapienza e intelligenza. Intelligenza. Ogni sapienza che egli ha abbondato verso di noi, con ogni sapienza, non mondanità. La sapienza nel mondo è pazzia per lui. E la sapienza di Dio è follia per il mondo. Proprio come il giorno e la notte, uno non può essere d'accordo con l'altro. Ma quando il sole inizia a sorgere e viene il giorno, la notte si disperde da ogni luogo. E quando inizia a entrare la luce del Vangelo, tutte le cose del mondo proprio iniziano a svanire. E che cosa compie? Egli fa abbondare la luce del sole sui suoi figli, camminando nello Spirito, guidati dallo Spirito di Dio, abbondando nella sua grazia, con ogni intelligenza e sapienza, comprensione e avvedutezza per sapere come camminare. Vedete che è sbagliato, allora siete attenti a quello che fate, come voi, se è sbagliato, siete attenti anche a come vi avvicinate adesso, intelligenti, siate molto scrupolosi, siete proprio certi di sapere come avvicinarvi adesso, cauti come serpenti e docili come colombe. È quello che ha detto Gesù. Oh, queste sono pepite, amici. Potremmo rimanerci giorno dopo giorno. Non sono meravigliose? Intelligenza, sapienza. Egli ha abbondato verso di noi, ha riversato. Non ci ha dato un cucchiaio, ma ha preso una grande pala per scavare e ha continuato proprio a gettare così. Ha abbondato verso di noi, saggezza, con intelligenza della sua grazia. Oh, grazia sorprendente, quanto è dolce il suono. Ora, della quale egli è stato abbondante verso noi in ogni sapienza, intelligenza. Avendoci dato a conoscere il mistero della sua volontà. A chi sta parlando? Alle denominazioni? Per favore, fratelli miei, non pensate che stia abbattendo la vostra denominazione, non lo sto facendo. Sto cercando di dirvi che era la cosa sbagliata, tanto per cominciare. Gesù disse: andate, predicate l'Evangelo. Noi siamo andati e abbiamo fatto denominazioni. Ecco perché non l'abbiamo tenuto. Stiamo camminando secondo la saggezza dell'uomo. Se potesse sorgere Calvino, ebbene, mi sono trovato molto tempo fa presso la tomba di un uomo famoso, un grande riformatore, e ho pensato che gran uomo egli era, e lo è stato. Ebbene, ciò era John Wesley. E ho pensato, se John Wesley potesse sorgere da questa tomba oggi e vedere la condizione della sua chiesa, si vergognerebbe del suo nome. John Wesley era un uomo devoto. Un tizzone strappato, come diceva lui. John Wesley era un uomo pio che credeva in Dio e camminava passo dopo passo seguendo lui. Ma dopo che John morì, dissero: formeremo una chiesa per John. Così avremo una chiesa e la chiameremo Chiesa Metodista, a motivo del suo metodo di santificazione, che è la seconda opera di grazia. Poi formarono una chiesa e oggi quegli uomini di chiesa rinnegano ogni cosa per cui John Wesley prese posizione. John Wesley predicò la guarigione divina. John Wesley credeva nel battesimo dello Spirito. John Wesley credeva in tutta la restaurazione dei doni. John Wesley, Martin Lutero, molti di quei grandi uomini parlarono in lingua e interpretarono. E oggi, se parlaste in lingua in una chiesa metodista o una chiesa luterana, vi butterebbero fuori dalla porta. Qual è il problema? Proprio nel tempo in cui dovremmo posizionare i figli. Qual è il problema? Hanno adottato qualcos'altro, perché non conoscono il mistero di Dio e non lo conosceranno mai attraverso un seminario. Lasciate solo che vi legga qualcosa, va bene? Bene. Voltiamo, ho notato qualcosa qui. Scopriamo come Paolo, ora qui, ecco l'insegnante di questo messaggio. Andiamo in Atti 9, 5, solo un minuto. Ascoltate come Paolo ottenne questa rivelazione, qualsiasi cosa sia avvenuta. Ora in Atti 9 iniziamo a leggere così. Questa è una lezione di scuola domenicale, quindi perché non leggerlo? Fatemi sapere quando finisco. Or Saulo, sbuffando ancora minacce, oh, quel piccolo giudeo dal naso dunque iroso, cattivo, uccisioni contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese lettere alle sinagoghe di Damasco, a ciò che, seppur ne trovava alcuni, andrò a vederli. Se solo riesco a trovarli, ragazzi, che cosa gli farò? Se solo riesco a trovarli. Ma egli era predestinato. Come sapete che quel vecchio contrabbandiere di alcolici qua giù non è predestinato alla vita? Come sapete che quella vecchia prostituta a cui non parlereste neanche? Come sapete che con una piccola stretta di mano invitarla in chiesa non la renderebbe una santa di Dio di là in gloria? Come sapete che non lo è? Ecco cosa non sappiamo. Ma è nostro dovere. Come un pescatore che ha gettato una rete nel mare e l'ha tirata fuori, ha portato rane, pesce, lucertole, ragni d'acqua e tutto il resto. Ma alcuni erano pesci. Non lo sapeva, lui solo gettò la rete, quello che facciamo noi. Osservate Paolo. Chiedendo lettere alle sinagoghe in Damasco, cioè seppur ne trovava alcuno di questa setta, uomini o donne, li legasse e li menasse a Gerusalemme. Fratello, egli era proprio duro. Ora, mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito gli folgorò attorno. Ecco venire un sacerdote lungo la strada, il dottor F.F. Jones, e digli: hai bisogno di un'esperienza di seminario ora, figliolo, e credo che Dio ti potrebbe usare. Non sarebbe quella una scrittura l'aspetto orribile leggerlo così? Ora, quello ha tanto senso, non sto dicendo quello per scherzo, e noi, ecco come viene compreso oggi. Sai, tua madre era una buona donna, credo che saresti un buon predicatore. Osservate cos'è avvenuto. Ora, mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco, di subito una luce inizia a soprannaturale. Una luce dal cielo gli folgorò d'intorno, ed essendo caduto in terra, gli udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù, il quale tu perseguiti. E egli ti è duro, recalcitrà contro gli stimoli. Ed egli tremò e fu spaventato e disse: Signore, che vuoi tu io faccia? E il Signore gli disse: levati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che ti convien fare. E gli uomini viaggiavano con lui e proseguirono e trovarono un uomo, Anania. Laggiù vide una visione, tutto soprannaturale. E il vecchio Saulo, quel vecchio tizio cattivo, questo Anania, vide una visione. La vide a casa sua, era un profeta, che pregava nella sua casa. E vide una visione. Il Signore gli parlò e disse: c'è un uomo che scende per strada laggiù, è cieco come un pipistrello, e il suo nome è Saulo di Tarso. E gli disse: Signore, ho sentito grandi cose, non mandare me, sono un uomo piccolo, non mandarmi a cercarlo. E gli disse: ma ecco, lungo la sua strada gli ho mostrato una visione, gli sono apparsa una colonna di fuoco, l'ho colpito di cecità quanto più possibile, e ho dovuto accecarlo e straziarlo prima di poterne fare qualcosa di lui. Vedi, ho dovuto strappare via tutta la sua teologia, sai, era un grande individuo in una di quelle chiese lassù, aveva ogni genere di lauree, non doveva perfezionare niente, ma gli disse: quello che ho dovuto fare è stato togliergli tutto, cioè, ecco il punto, non era mettergli dentro altro, ma toglierlo da lui. Penso che questo sia oggi il problema con molto del nostro clero, tirare fuori da voi dove Dio possa mettere in loro lo Spirito Santo, togliere via. Là, e gli disse che lui, e gli disse: Signore, ma quest'uomo è un uomo terribile. E gli disse: ma ecco, ha pregato. Ora scenderai per una certa strada e arriverai a una fontana. Passa a sinistra di quella fontana e scendi, ci sarà una casa bianca. Sali e bussa alla porta e gli giace là, di sotto proprio l'entrata. Ecco fin dove mai l'hanno portato. Imponi le mani su lui, fallo scendere al fiume Damasco, battezzalo nel nome di Gesù, perché dirò quello che farò. Egli dovrà patire molte cose per me, perché egli è il mio messaggero per i gentili. Amen. Ebbene, ora aspetta un minuto, signore. Ora, quale scuola dovrei consigliare? Vi dirò io quale consigliare. Leggiamo Galati e scopriamolo. E torniamo proprio al prossimo capitolo. Troviamo Galati 1 e iniziamo al decimo versetto e troviamo in quale scuola andò Paolo. Quale seminario e quali mani gli furono imposte o tutto quello che avvenne. Galati, il primo capitolo. Per risparmiare tempo, iniziamo in merito alla sua conversione, il decimo versetto. Perciò che induco io ora a credere agli uomini, ovvero a Dio, o cerco io di compiacere agli uomini? Poiché se compiacessi ancora agli uomini, io non sarei servitore di Cristo. Oh, mai, mai, mai. Posso dire qualcosina prima di questo qui? Galati 1, prendete l'ottavo capitolo. Quanti sanno che Paolo era quello che fece ribattezzare quelle persone nel nome di Gesù? Atti 19, certo che lo fece. Prendiamo solo un po' qui sopra, l'ottavo versetto. Quando anche noi, o un angelo dal cielo, vi evangelizzassimo oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. Dove hai preso questo Vangelo, Paolo? Versetto 9. Già abbiamo detto, da capo ancora dico al presente, se qualcuno vi evangelizza oltre a quello che avete sentito o ricevuto, sia anatema. Se è un arcangelo, se è un vescovo, se è un sovrintendente generale, se è un dottore tale dei tali, chiunque sia, se non predica il battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, il battesimo dello Spirito Santo, non predica la restaurazione dei doni, la venuta di Cristo, tutte queste cose, sia anatema. Se cerca di prendere una parte di questa parola qui e dire che era per un altro giorno e metterlo su qualche nuova idea di sciocchezza che abbiamo imparato da qualche seminario, sia anatema. Continuiamo a leggere. Vediamo come l'ha ricevuto Paolo, vediamo come quello che sto cercando di dirvi stamattina. Perciò che induco io ora a credere agli uomini, ovvero a Dio, o cerco io di compiacere agli uomini, poiché se compiacessi ancora agli uomini, allora io non sarei servitore di Cristo. Come posso aspettarmi qualcosa? Come può un uomo che ama Dio e un predicatore specialmente aspettarsi di fare qualcosa senza essere odiato dall'uomo? Gli uomini vi odieranno. Ebbene, dicono, Gesù disse, se hanno chiamato me il padrone della casa, io sono il padrone, il più grande di tutti voi. Sono quello che può compiere più miracoli e fare con lo Spirito Santo più di tutti voi, perché in me ho la pienezza. E se hanno chiamato me Belzebù, quanto più chiameranno voi? Ma disse, non pensate a quel che direte, perché non sarete voi a parlare, sarà il Padre che dimora in voi, parlerà in quel momento. Rimanete solo con la parola. Ed egli, quando finì di scrivere il libro, gli disse, chiunque toglierà una parola da questo libro o ne aggiungerà una, lo stesso sarà tolto dal libro della vita per lui. Dio ci aiuti a stare proprio con essa. Ora, il prossimo versetto, lasciatemi leggere ora, leggere velocemente. Ora, fratelli, io vi fo a sapere, quello è portarmi in giudizio, vi fo a sapere, fratelli, che l'Evangelo che è stato da me evangelizzato non è secondo l'uomo. Ora non sono né metodista, battista, presbiteriano o pentecostale. Non era secondo l'uomo, neppure perciò che ancora io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo. Non l'ho ricevuto dall'uomo, nessun seminario, nessun dottore, nessuna divinità. Nessuna scuola di istruzione, non l'ho mai ricevuto in quel modo, non l'ho mai insegnato in quel modo, non l'ho mai trovato in quel modo, non è mai venuto a me in quel modo. Allora com'è venuto Paolo? Imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Quando Cristo si è rivelato a me che egli era il figlio di Dio. Quando quella colonna di fuoco è scesa su di me quel giorno, ha detto, chi sei, Signore? E gli ha detto, sono Gesù. Ora vi mostrerò cosa gli accade. Ora, proprio ora, se un tizio avesse esperienza, vorrebbero dargli 10 anni per imparare il greco e altri 10 anni per imparare qualcos'altro, e per quel tempo è finito. Guardate. Non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo, impero che voi avete udita. Qual fu già la mia condotta nel giudaesimo? Ero un famoso dottore, ragazzi, lo ero. Egli fu istruito da Gamaliele, l'insegnante più elevato che c'era nel paese. Quanti sanno che Gamaliele era uno dei grandi insegnanti? Sì, signore. La mia religione giudea, ragazzi, era approfondita, sapevo tutto, come dire credo agli apostoli e tutte quelle cose, vedete? Sapevo come dire tutte le preghiere del mattino e benedire le persone, vedete? Come io perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio e la disertava. Come ho cercato di fermare quel mucchio di santi rotolanti, vedete? Vedete? E io avanzavo nel giudaesimo. Ero un grand'uomo, ragazzi, davvero avanzavo. Ho mostrato loro che potevo schiacciarli perché ho ucciso Stefano e ho fatto un mucchio di altre cose. Vedete come ho agito? Come perseguitò oltre misura. Io avanzavo nel giudaesimo, sopra molti di pari età nella mia nazione, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei padri. Ora ricordate, non la parola di Dio, la tradizione dei padri, in altre parole la tradizione della Chiesa. Immagino di essere stato un metodista fino a midollo, di essere stato un battista fino a midollo, di essere stato un pentecostale fino a midollo. Oh, lo siete? Io voglio essere Dio fino a midollo. Sì, eccolo. Vedete, bene. Tradizioni dei miei padri. Ma quando piacque a Dio... Oh, Paolo, eccoti. Il quale mi ha appartato fin dal seno di mia madre, che anche mi ha portato in questo mondo e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me il suo figliolo. Com'è quello? Lo Spirito Santo in me piacque a Dio di prendere me, che mi ha separato dal mio grembo e mi ha dato il figlio, che è lo Spirito Santo in forma di Spirito in me, per rivelarsi in me. Oh, my. Io credo di voler gridare solo un po'. Guardate, lascia che ti dica, fratello. Quando piacque a Dio. Oh, alleluia. Quando piacque a Dio, un padre ubriacone, una madre, Dio ti benedica, mamma, non dirò niente contro di te, ma una madre che non sapeva di Dio più di un coniglio in merito a scarpe da neve, e un padre sdraiato ubriaco sulle strade, e senza neanche scarpe per andare a scuola, e capelli lunghi mi scendevano sul collo, e tutti mi odiavano perché era uno del Kentucky, qui in Indiana, e come era proprio una vista disgustosa. Ma piacque a Dio! Amen! Piacque a Dio che mi separò dal grembo di mia madre, affinché egli potesse rivelare in me suo figlio, rendendomi un ministro della parola che sarebbe rimasto proprio esattamente con essa, che avrebbe mostrato visioni e segni e prodigi e miracoli. Oh, ma... Vedete di cosa sta parlando? Piacque a Dio fare quello. Come? Ascoltate attentamente. Ora prendete il 16° versetto. Di rivelare in me suo figliolo, a ciò che io l'evangelizzassi fra i pagani. Subito, senza conferir più innanzi con la Chiesa. Non sono mai andato da qualche vescovo a chiedergli cosa avrei dovuto fare. Non sono andato da carne e sangue, alcuna organizzazione, né alcun'altra cosa. Non ho mai avuto niente a che fare con loro. Non ho mai conferito un carne e sangue. Neppure sono salito a Gerusalemme da tutti i grandi sacerdoti, santi, santi padri, e tutti quelli a dire, ora sapete, ho avuto una visione, ora cosa devo fare in merito? Ho visto il benedetto Signore Gesù in una visione, e avrebbero detto, esci da qui, tu, che cosa, tu, santo rotolante, bene, cosa ti è avvenuto? No, tanto per cominciare, avevo tutte le loro lauree, avevo... E Paolo qui disse, posso mostrarvi nella scrittura che egli disse che dovete dimenticare tutto quello che aveva mai appreso e considerarlo nullità, affinché conoscesse Cristo. Oh. Anzi, senza salire in Gerusalemme a quelli che erano stati apostoli davanti a me, me ne andai in Arabia e di nuovo ritornai in Damasco. Poi, in capo a 3 anni, salì in Gerusalemme per visitare Pietro e dimorai presso di lui 15 giorni. E mentre continuiamo a leggere troviamo che lui e l'apostolo Pietro non si erano mai conosciuti in vita. Mai conosciuti l'un l'altro, mai visti l'un l'altro, ma quando si riunirono insieme stavano predicando lo stesso Evangelo. Dio ha una scuola, vedete? Sì. Qui c'era Pietro, si alzò il giorno di Pentecoste e disse: ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Filippo disse: oh, quanto glorioso, anch'io ho qualcosa da fare. Ho una chiamata giù a Samaria, scese laggiù, iniziò a testimoniare per strada e per prima cosa si avvicinò a una persona malata, gli impose le mani, iniziò a saltare, a balzellare e disse: gloria a Dio, eccovi. Iniziò a avere una grande riunione e disse: tutti voi avete bisogno dello Spirito Santo, disse: quello che dovete fare, dovete essere battezzati nel nome di Gesù. Così li portò tutti là fuori, li battezzò tutti nel nome di Gesù e disse: vieni Pietro, imponi le mani su di loro ora, hai ricevuto lo Spirito Santo. Pietro, su alla casa di Cornelio, allo stesso modo. Paolo non l'aveva mai visto né aveva sentito in merito a lui. Ma passò per le coste settentrionali di Efeso e trovò certi discepoli, trovò un predicatore battista, era Apollo, un avvocato convertito, intelligente, brillante, prendeva il Vecchio Testamento e dimostrava tramite esso che Gesù era il figlio di Dio. Sì, signore, era un uomo intelligente. E acclamavano, avevano gioia. La Bibbia dice così. Leggete il 18, 19 capitolo di Atti, vedrete se non è così. Avevano gioia, danzavano nello Spirito, correvano attorno dappertutto, sapete. Paolo disse: ma avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E per voi, fratelli battisti, che ci fate? Cercate di far ingoiare quello alle persone e dire che il greco originale diceva: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando o quando avete creduto? Vi sfido a portarmi il greco. Ho il greco originale in mio possesso. Ho anche l'aramaico e anche l'ebraico. Ognuno di loro dice: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto. Per fede siete salvati. È la vostra fede in Dio. Il sangue vi netta dal peccato perché sta per sacrificio. Il sangue non vi salva, il sangue vi tiene netti. Come dite che siete salvati? Siete salvati per fede e quello per la preconoscenza di Dio. Chiamandovi, siete salvati e il sangue sta per espiazione, tenendovi costantemente netti. E poi tramite uno stesso Spirito siete battezzati nello Spirito Santo, nella comunione dei credenti e nella comunione dello Spirito Santo, per essere guidati dallo Spirito, compiendo segni, prodigi. Aspettate, continuando, sperando qualcosa, un po' ci riusciremo. Spero comunque che lo faremo. Vi ho detto di chiamarmi a quest'ora, non è vero? Mi è appena capitato di guardarlo, solo una parola o due ancora, solo sia dell'altro ancora. Quanto dura questa salvezza? Quanto è lungo? Che genere di salvezza è? Da chiesa a chiesa? Voltiamo in Ebrei 9:11, solo un minuto, solo per aver cura di vedere quanto è lungo, solo per pochi minuti. Guardate nel libro di Ebrei, troviamo quanto lungo dura questa salvezza. Vediamo che genere di salvezza è. Ora, leggiamo Ebrei 9:11. Ma Cristo, diventando un sommo sacerdote dei futuri beni, essendo venuto per mezzo del tabernacolo che è maggiore e più perfetto, non fatto con mano, cioè ora questo è lo stesso insegnante Paolo, vedete, non della creazione, questa creazione, e non per sangue di becchi, di vitelli, ma per lo suo proprio sangue, è entrato una volta, quante volte? Una volta nel santuario, avendo acquistata salvezza per una settimana. Salvezza fino al prossimo risveglio? Che genera? Una redenzione eterna. Cosa significa la parola eterna? In Cristo, dopo aver creduto, nessuno può chiamare Gesù Cristo se non per mezzo dello Spirito Santo. Quindi ci sono tre classi di persone: increduli, falsi credenti e credenti. Ma quelli che hanno creduto alla vita eterna sono entrati nei cortili. Prendete il vecchio tabernacolo. Qual era la prima cosa che facevano? Entravano nei cortili, i gentili. La successiva era l'altare di bronzo dove lavavano sacrificio all'avaco d'oro. La successiva era l'uccisione del sacrificio, lo spruzzare il sangue sull'altare. Poi, una volta all'anno, Aronne, unto, con che cosa? Con il profumo della rosa di Sharon, con olio prezioso, che aveva in sé profumo, lo versavano sul suo capo e scendeva fino ai lembi delle sue tuniche. Osservate come quest'uomo doveva entrare dietro quelle tende. una volta all'anno, portando davanti a sé il sangue per il propiziatorio. E un anno portò dentro la sua verga e se ne dimenticò, e quando rientrò a cercarla, aveva le gemme ed era fiorita. Un vecchio bastone che aveva portato forse per 40 anni nel deserto, posto nel luogo santo. Osservate, quando presero quel sangue del patto, il sangue, egli era unto, aveva addosso degli abiti in cui c'erano piccole campanelle, un melograno e una campanella. E quell'uomo doveva camminare in modo tale che ogni volta che muoveva la gamba e muoveva così, faceva il passo, suonavano santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Oh, mai. Di cosa sto parlando? Ascoltalo, Tabernacolo Branham. Hai avuto la tua possibilità. Quando un uomo una volta viene unto con lo Spirito Santo, per essere adottato nella famiglia di Dio, per essere messo in posizione dal Padre e posto qui fuori in servizio, nel suo proposito di vita, o quello per cui Dio lo ha chiamato, il suo cammino deve essere santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo. Oh, devi volgere il capo a questo ed essere santo, santo, santo al Signore. Oh, tu devi credere a tutto quello che ha detto l'anziano a questo, ma santo, santo, santo al Signore. Lasciate che prima sia la sua parola. Lasciate essere ogni cosa che c'è profonda, stabilita nel vostro cuore. Il vostro cammino deve essere nella parola. Santo, santo, santo al Signore. Oh, se solo verrai qui, ti dirò quello che faremo, ci organizzeremo, ti metteremo nella nostra organizzazione, sarà un uomo famoso. Santo, santo, santo al Signore. Santo, santo, santo al Signore. Continuando ad avanzare, non fa alcuna differenza quello che chiunque altro dice. Ritira quei nastri, fai questo, fai quello, l'altro. Santo, santo, santo al Signore. Avete i vostri occhi posti verso il Calvario, non c'è niente che vi fermerà. Lo stesso cammino della vostra vita. State camminando lungo la strada maestra del Re, unti con il prezioso olio dell'unzione, entrando nel luogo santissimo. Amen. Bene. Paolo disse di non aver ricevuto questo da un uomo. Ora, che cosa dice di nuovo in Galati, nella nostra lezione? Avendoci reso noto il mistero della sua volontà. Cos'è la sua volontà? Resi noti i misteri della sua volontà. Voi che lo annotate, il nono versetto. Ora mi sbrigherò proprio in fretta, lo renderò noto perché siamo in ritardo. Oh, ogni parola è una tale... Oh, ogni parola è una pepita. Potete proprio prenderla, potete continuare a lucidarla, potete scavare, potete prendere una di quelle parole da là, portarla dalla Genesi, lucidarla, portarla in Esodo, lucidarla ancora, la potete portare in Levitico, lucidarla ancora, e per quando sarete in Apocalisse, essa è del tutto Gesù. Amen. Potete lucidarla quanto volete, sarà Gesù quando arriverete e arriverete in Apocalisse, perché egli disse: io sono colui che era, che è e che verrà. Sono la radice e il germoglio di Davide, la stella del mattino, sono l'alfa, omega, quello è la A, la Z nell'alfabeto greco. Io sono dalla A alla Z, io sono il tutto in tutto, è giusto. Sono colui che era vivente ed era morto ed è vivente per sempre, ho le chiavi della morte e dell'inferno. Oh my. Ogni pepita che sollevate qui, iniziate a lucidarla, diventerà lucida in Gesù. Ora, solo un po' più tardi e poi noi ci fermeremo, sì. Allora, cosa aspettate? Voi, per cosa siete qui nella riunione? Qual è il proposito di ciò? Per cosa geme il mondo? Per cosa rimane appesa là la bomba atomica? Per cosa sono le molecole, gli atomi? Oh, in merito a cosa viene tutto? Voltate ai Romani, l'ottavo, solo un minuto. Che cosa aspetta? Tutto questo, che cosa aspetta? Che ora è? Romani, l'ottavo capitolo, iniziamo a leggere l'ottavo...
But
Iniziamo dal 9 e il 19 versetto, è solo leggere proprio qui per renderlo molto dolce. È giusto, so dove arriverete da là. Bene, Romani, l'ottavo capitolo, credo di essere giusto, ora sì, Signore. L'ottavo capitolo, iniziamo qui verso il 18° versetto, iniziamo dal 14° versetto, poiché tutti coloro che sono condotti per lo Spirito di Dio sono figlioli di Dio, giusto? Perciò che voi non avete di nuovo ricevuto lo spirito di servitù a timore. Oh, mi chiedo se potrò proprio resistere. Oh, se potrò proprio resistere ora. Non resistete a niente. Non è se io ho resistito, è se egli ha resistito. Ora sono in lui. Vedete? Ebbene, dite, ebbene, se sono in lui, ora voi presbiteriani dite, oh, abbiamo sempre creduto quello, ma la vostra vita dimostra di no, a meno che non seguiate lo stesso genere di vita che seguì lui, che crediate allo stesso Vangelo che egli ha predicato. Dite, ah, il Battista dice, certo, credo alla sicurezza eterna. E uscite qui e fumate sigari, correte ai pali e le donne si danno i capelli, si pitturano le facce, agiscono come non so cosa. I vostri frutti dimostrano che non lo credete. Quando dico credete alla guarigione divina, oh, il dottor Johnson ha detto che era così, quello era nei giorni passati. Ora tu, ipocrita, cos'è che hai? Tu, povero figlio deluso, sei così lontano dal Vangelo, appunto che fai pena. Sei stato deviato su qualche strada fangosa, su qualche discarica che brucia. Non vedi qui quello che egli ha detto? Che ogni spirito che confessa che Gesù non è venuto nella carne proprio ora è dello spirito errato. La Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello che egli disse allora, egli lo è ora, egli è per sempre in quel modo. Ascoltate soltanto. Perciò che voi non avete di nuovo ricevuto lo spirito di servitù a timore, anzi avete ricevuto lo spirito da... Ora, dopo che siete adottati, va bene? Dopo che siete adottati, siete posizionati, allora comprendete, dopo che la cerimonia ha annunciato e siete stati messi correttamente nel corpo, siete un figlio, certo, una figlia, quando siete nati di nuovo siete quella è la vostra nascita, ma ora siete messi in posizione. Non abbiamo di nuovo ricevuto lo spirito di paura, anzi abbiamo ricevuto lo spirito, noi abbiamo ricevuto lo spirito d'adozione, per lo quale gridiamo Abba Padre, che significa mio Dio. Bene. Quel medesimo spirito rende testimonianza allo spirito nostro che noi siamo figlioli di Dio. Come lo compie? Dite, gloria a Dio, alleluia, non mi crea problemi, sono un figlio di Dio. Uscite e fate le cose che fate. Lo spirito di Dio farà le opere di Dio. Gesù disse, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Vedete? Vedete? Se questa vite viene fuori e ha prodotto un mucchio di grappoli d'uva e la successiva viene fuori e ha prodotto un mucchio di zucche, c'è qualcosa che non va. Vedete? È una chiesa distaccata, una vita distaccata, è una persona innestata. Se una persona con qualche denominazione appartiene a una denominazione, si definisce cristiana e non ha lo Spirito Santo e non ha la potenza di Dio e tutte queste cose, ora se uscite qui e agite come un mucchio di ubriachi solo perché avete parlato in lingue, ho visto diavoli parlare in lingue. Sì, Signore. Li ho visti danzare nello spirito e gridare, sbavare dalla bocca e ogni altra cosa, tutto quello l'ho visto, non sto parlando di quello, sto parlando dello spirito di Dio. Quel medesimo spirito rende testimonianza allo spirito nostro che noi siamo figlioli di Dio e se quindi figlioli eredi di Dio, coeredi di Cristo, se soffriamo con Lui, acciò che con Lui siamo glorificati. Perciò che io ho ragione che le sofferenze, scusate solo questo, se questo non è meraviglioso, perciò che io ho ragione che le sofferenze del tempo presente non sono punto da agguagliare alla gloria che sarà manifestata in verso noi, in noi, poiché l'intento e il desiderio del mondo creato. Qui è detta una piccola parola, una piccola indicazione su base della creazione, è giusto in greco. Desiderio della creazione, la creazione aspetta le manifestazioni dei figlioli di Dio. Cosa sta aspettando tutto? Che cosa sta aspettando l'intera creazione? Le manifestazioni dei figli di Dio. Sta aspettando che la Chiesa giunga nella sua posizione. Chi era il figlio di Dio quando Adamo, dove era il suo dominio? La terra. Egli aveva dominio sulla terra, giusto? Egli non era Ela Elohim, allora egli era Geova. Vedete, quello è, io sono Dio, io ho fatto alcuni inferiori a me e ho dato a loro quel dominio. E nel loro dominio, il dominio, il loro controllo è la terra. L'uomo va al dominio sulla terra e l'intera creazione sta aspettando che i figli di Dio siano manifestati. Oh. Stiamo aspettando la venuta di quel felice giorno millenniale, quando il nostro benedetto Signore verrà e rapirà la sua sposa che aspetta. Oh, la terra geme, bramando quel giorno di dolce liberazione, quando il nostro Salvatore tornerà di nuovo sulla terra. È giusto? In attesa, Dio che cerca di mettere la sua Chiesa in posizione per manifestare se stesso, prendendo uno attraverso cui poter operare, così dire, là il mio spirito scorre liberamente, eccolo, quello, io posso operare qui, ne prende un altro qua in posizione, posso posizionarlo, adozione, posizionamento, manifestazione, portarlo qui fuori e fare per lui una cerimonia, visitarlo con un angelo, dirgli qualcosa, ora se gli viene detta la verità, ora se solo sta inventando qualcosa, non funzionerà. No, no, quello non funzionerà, ne abbiamo avuto molto di quello, ma intendo le manifestazioni dei figli di Dio, quando Dio si manifesta ed egli lo fa uscire. E poi lui prosegue, quello che dice è la verità, quello che compie è la verità, quello che compie lui manifesta Cristo. Come lo giudicate? Dal modo in cui rimane con la parola, proprio con la parola, vedete? Ecco come riconoscete ogni uomo, è dal modo in cui rimane con la parola. Se non parlano secondo la parola, in loro non c'è vita, dice la Bibbia, vedete? Lasciateli lontani. Ora leggiamo, poi dovremo fermarci perché il nostro tempo sta sfuggendo. Bene, il decimo versetto. Ora il nono versetto piuttosto. Avendoci dato a conoscere il mistero della sua volontà di adottarci secondo il suo beneplacito, il quale egli aveva determinato in se stesso. Egli stesso aveva determinato questo prima della fondazione del mondo. Quanti lo comprendono, vedete? Che nella dispensazione... Oh, ma eccoci di nuovo. Oh, lasciate solo che lo passiamo, vedete? Dispensazione del compimento del tempo. Credete nelle dispensazioni? La Bibbia dice così. Nella dispensazione del compimento del tempo. Cos'è il compimento del tempo? C'è stata una dispensazione di... Ebbene, c'era una dispensazione della legge mosaica. C'era una dispensazione di Giovanni Battista. C'era una dispensazione di Cristo. C'era una dispensazione dell'organizzazione di Chiesa, c'era una dispensazione dell'effusione dello Spirito Santo. Ora c'è la dispensazione dell'adozione, quello che sta aspettando il mondo, gemendo. E quando il compimento del tempo verrà, quando la dispensazione del compimento del tempo, cos'è quel compimento del tempo? Quando i morti risorgeranno, quando cesserà la malattia, quando tutta la terra cesserà di gemere. Il compimento della dispensazione del tempo. Osservate questo. Quando è di raccogliere la dispensazione del compimento dei tempi sotto un capo in Cristo tutte le cose. Non siete grati? Come lo compirà Egli? Riunire insieme tutte le cose in chi? Cristo. Come entrate in Cristo? Tramite un unico spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. E quel corpo di chi è il corpo? Già giudicato. Egli ha preso il nostro giudizio. Allora cosa siamo noi? Quando vedrò il sangue, passerò oltre a voi. Ogni volta che egli guarda il corpo, eccolo posto là, sanguinante. Come sono io là dentro per lo Spirito Santo? Egli passa proprio oltre. Oh, mai. E quando il compimento della dispensazione del tempo, che è di raccogliere in Cristo tutte le cose, così, quelle che sono nei cieli. Ora, se volete parlare di un nome, inizieremo proprio ora per un po'. Tutta la famiglia in cielo è chiamata come? Tutta la famiglia sulla terra è chiamata come? Ci sono delle brave donne qui dentro, brave, ricche, una vera signora, signore. C'è una sola signora Branham, la signora William Branham, lei è mia moglie, lei viene a casa con me. Vedete, le altre vanno col proprio marito. C'è una sola grande chiesa vivente del Dio vivente. Lei porta il suo nome. Lei è riempita col suo spirito. È giusto? Non dico, Non condanno le buone opere, non condanno i loro ospedali e le buone cose che fanno, penso sia meraviglioso, e le benedizioni di Dio per la povera umanità sofferente, non condanno tutte queste altre cose che stanno facendo, eccellente, questo va bene. E le loro grandi organizzazioni, milioni di dollari, certo preferirei in qualunque momento vedere questo che covi di contrabbandiere all'angolo, di certo li onoro, quali ministri che si trovano sul pulpito, ma quando si giunge a riunire insieme, alla fine della dispensazione, ciò aspetterà le manifestazioni dei figli di Dio in quella dispensazione, affinché li possa riunire tutti insieme, tutti quelli che sono stati portati in Cristo. Cos'è Cristo? Quanti, come entriamo in Lui? Prima Corinzi 12, tramite un unico spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo, che è il corpo di Cristo, e resi partecipi di ogni dono e ogni buona cosa che Egli ha, è giusto? E tutta la terra geme, grida, aspettando le manifestazioni in cui Cristo e la sua Chiesa si uniranno insieme. Che dispensazione del compimento del tempo, raccogliere sotto tutto in Cristo tutte le cose, così quelle che sono nei cieli come quelle che sono nella terra e anche in Lui, la terra è anche in Lui siamo stati fatti eredi. Oh, fratello Neville, perdonami per prendere questo tempo. Io, quella parola eredità. Oh, devo farlo, oh, so che lì è mio fratello consanguineo, io spero di non essere folle, io proprio non penso di esserlo. Ma oh, ma un cosa? Un'eredità. Abbiamo ottenuto un'eredità. Qualcuno vi deve lasciare qualcosa. Dio, prima della fondazione del mondo, vi ha lasciato qualcosa. Un nome scritto sul libro, affinché quando l'agnello sarebbe stato ucciso sareste stati riconosciuti con esso. Oh. Teniamolo in salvo per stasera. Proseguiamo a leggere un pochino. Ma, mai. Come arriveremo mai stasera al terzo versetto? Oh, il terzo capitolo. Noi abbiamo preso che 4-5 versetti da questo, ora ci prepariamo a concludere, sebbene dovrò semplicemente leggere e lasciarlo andare. In Lui siamo stati fatti eredi, essendo... Cosa? Come otteniamo questa eredità qui? Come la otteniamo? Perché abbiamo camminato rettamente? Come otteniamo questa eredità? Perché eravamo predestinati. Amen. Miei fratelli arminiani, so che è terribilmente duro, non voglio ferire, ma proprio mi fa stare così bene sapere che l'avete, fratello, bene, proprio non lo capite, l'avete comunque, vedete? Siete a posto, vedete? Siete a posto. Vedete, ma... Oh, ma è così bello osservarlo, sì. Proprio come quello che ha detto fratello Neville del portico ieri, prendete una scaletta e andate in giro a vedere quello che avete, sì signore. Ecco cos'è quello. Lo Spirito Santo di Dio è la nostra scaletta per dirci quello che abbiamo, vedete? Vedete un'eredità. Oh, mai. Essendo, che genere di eredità? Essendo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Quando egli era prima di essere un papà, prima di essere Dio, prima di essere un salvatore, prima di essere un guaritore, prima di tutto questo, egli predestinò, mise il nome dell'agnello sul libro, osservò dall'inizio alla fine per la sua preconoscenza e vide il vostro nome, lo mise là a sua volta. Che cos'è? Dopo un po' veniamo al mondo, nati da genitori peccati. Camminiamo per il mondo, sapete per prima cosa, sapete come il piccolo giudeo, naso adunco, Paolo, sapete, gli stava adempiendo, prima cosa qualcosa dice qui, dice, oh, Abba, Padre, ecco che comincia ad arrivarci, vedete, predestinati alla nostra eredità in Lui, che era predestinata per noi, vedete, l'abbiamo ereditata prima della fondazione del mondo, vedete, oh, per il suo stesso proposito di pianificare la sua stessa buona volontà, esatto, per essere un Dio e Salvatore in Lui anche voi, avendo voi udita la parola della verità. E chi è la verità? Gesù è la verità. La verità del Vangelo. Quale Vangelo? C'è solo un Vangelo. Galati 1 ha detto, seppur un angelo predichi qualche altro Vangelo sia anatema. Questo è il Vangelo. il Vangelo della vostra salvezza, non un altro. Non ce n'è un altro. Nessun altro nome dato sotto il cielo per cui dovete essere salvati, ma nel nome di cosa? Oh, io, in Lui. Avendo voi creduto, voi siete stati suggellati. Oh, avendo creduto, come possiamo proprio passarci sopra, fratello? Lasciamolo solo per stasera, cosa dite? Oh, mai. Io proprio non posso andare più avanti di questo. Lasciamolo per stasera. Proprio non posso tralasciare quella parola suggellati, come vi entrate, vedete? Eredità per predestinazione. Io ho ereditato qualcosa. Quale eredità? Ci doveva essere qualcuno che mi lasciasse un'eredità. Ebbene, dite, Gesù ti ha lasciato un'eredità. Chiedo scusa? Gesù non mi ha mai lasciato un'eredità. Gesù non ha mai lasciato a voi un'eredità. Egli soltanto scese e pagò per la vostra eredità. Vi portò la vostra eredità, ma il vostro nome era posto sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Dio vi ha dato la vostra eredità. La vostra eredità veniva prima. Gesù venne solo molto... Ecco il modo in cui cercano di renderlo. Dio che dice, bene, ci sono molte persone perdute. Non una di esse sarà salvata. Così manderò Gesù e forse egli... Qualcuno sarà dispiaciuto e saprà quello che ho fatto e si salverà. Oh, misericordia. Io non dirigerei così il mio ufficio, anche per quanto male a volte lo diriga. Vedete, io non lo dirigerei in quel modo che ne è di Dio. Dio, per la sua preconoscenza, vede esattamente chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato. E li mandò Gesù per salvare coloro che egli aveva già scelto. Non disse Paolo, 5 versetti prima di questo, che egli ci scelse in lui ancora prima che ci fosse il mondo? Quella è la nostra eredità. Dio ci scelse e lasciò che Gesù venisse e pagasse il prezzo. Che è cosa? Il versamento del suo sangue affinché nessun peccato ci fosse imputato. Niente che fate voi. Ma se voi, colui che pecca volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza e la verità, non c'è più sacrificio ora. Ed ecco dove risorgerete di te. Che ne è di quello fatto all'Ubana? Ma ricordate, vedete, chi ha ricevuto la conoscenza della verità. Non hanno mai ricevuto la verità, hanno ricevuto solo la conoscenza di essa, vedete? È impossibile per coloro una volta illuminati, resi partecipi dello Spirito Santo, assaggiato la potenza della buona parola, come quei credenti di confine là in passato, così tanti mi hanno scritto lettere su quello. Quei credenti di confine camminarono proprio laggiù, Giosuè e Caleb andarono dritti là, perché ora chiameremo quello lo Spirito Santo, la terra là fuori, ora eccoli qui indietro o quassù. Diciamo che questo è lo Spirito Santo, loro sono qui indietro. Vedete, ecco dove si trova la promessa, è là. Ebbene, se inviassero 10 spie, una da ogni tribù, così che tutte noi tribù potessimo sapere qual è la nostra verità, dove tutti saremmo posizionati là, dove saremmo posizionati, così manderò delle spie. Tutti loro andranno là, oh mai, no, saremmo chiamati santi rotolanti d'ora in poi, no, oh, non potremmo farlo, vedete. Giosuè e Caleb dissero, vedrò che aspetto ha. Così uscirono da qui, si guardarono attorno, ma arrivarono lassù e tagliarono via un grande grappolo di quella che era la loro uva e discesero e dissero, ragazzi, è buona, è proprio buona, qui, prendetene un po', è proprio buona. Oh, è buona, ma guardate quei grandi, oh, non potremo farlo, stare contro tutte quelle grandi denominazioni, fare quelle grandi cose, oh, è troppo spiacevole, non possiamo farlo, no signore, non importa chi è, non lo faremo, no signore. Iniziano a dire, oh, torniamo ai luoghi di piacere dell'Egitto, avremmo fatto meglio stare laggiù, non possiamo farlo, questa strada è troppo stretta, sappiamo di non poter fare questo, non possiamo fare quello. Vecchio Caleb disse, state fermi tutti voi. Giosuè disse, state zitti tutti voi, lasciatemi dire qualcosa. Oh, ahimè, ahimè, non possiamo farlo. Oh, non potremo. Bene, se dovessi smettere la mia festa con le carte da gioco, fratello Branham, se dovessi lasciarmi crescere i capelli come una donna anziana, io proprio non so cosa farei. Se dovessi eliminare i miei pantaloncini, oh, ma io proprio non potrei, sai. Se dovessi lasciare i miei sigari, se dovessi fare quello. Voi, povero. Esempio deliberato. Sì. Non riesco proprio a farlo. Giosuè disse, oh, è buona, alleluia, possiamo prenderla. Che cos'era? Loro stavano guardando le grandi città che erano murate. E Giosuè e Caleb guardavano la promessa che Dio aveva fatto. Rimanete con la parola, non importa chi siete. Rimanete con la parola. Perché Pietro disse, ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Perché la promessa è per voi. quale terra promessa? E per i vostri figli, e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Non lasciate che questo finisca concludendo, per favore non fatelo, vedete? Là, voi pellegrini a santità e nazareni, siete passati per la santificazione, vi siete avvicinati qui al punto dove potevate anche vedere l'uva. E poi vi siete voltati e tornati indietro. Vedete cosa è successo? Ecco qual è il problema. Non siete mai entrati nella terra. Mostratemi un nazareno, un pellegrino di santità o chiunque di loro sui campi oggi che abbia grandi campagne di guarigione e consegni prodigi vengono compiuti. Mostratemene uno. Vi siete stabiliti in Egitto, siete tornati alle pentole di aglio, vi siete fermati a Kadesh Barnea, giusto? Osservate. Lasciate che vi dia il vostro punto in Ebrei al sesto capitolo, perciò che è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati. Sapete di meglio. Se non lo sapete, lo sapete ora. Vedete? E sono stati fatti partecipi e hanno gustato dei doni celesti. Gustato. Vedete? La gente va in chiesa, si siede qua e là e dice, sapete, loro potrebbero avere ragione, quello potrebbe essere giusto, potrebbe essere la stessa cosa, ma vi dico ragazzi, serve molta fede per farlo. Gustato i doni celesti e ha tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato come un predicatore, sua madre lo fa andare e gli dice, ho una chiamata per essere un servitore del Signore. Bene, la prima cosa che devo fare è lavare con un asse caro, ti manderò a qualche scuola, la cosa peggiore che lei abbia mai fatto. È giusto, loro gli toglieranno via tutto quello che Dio sta cercando di mettere in lui. Allora, ora osservate, perciò che se pecchiamo volontariamente, volontariamente pecchiamo dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, la conoscenza, vederlo nella scrittura e sapere che la Bibbia dice che Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Vedere quello è la conoscenza della verità, vederlo, rifiutarlo e considerare il sangue del patto. Un uomo dice, oh sì, credo in Dio. Bene, fai il primo passo. Certo, credo, santificazione. Bene, sei sulla linea di confine. Proprio quassù, pronto a ricevere lo Spirito Santo. Ma guardi oltre e dici, non so in merito a quello. Se dovessi agire come... No, non so. Sai come chiamano quelle persone? Non so se dovrei farlo o meno. No, credo che proseguirò soltanto e mi unirò. Vedete, vedete. E sapete cosa accade? E gli disse, è impossibile per coloro entrare mai. Peccando hanno allontanato il loro giorno di grazia. La Bibbia ha detto così, so che è duro, ma la Bibbia ha detto, hanno assaporato dei doni celesti e considerato il sangue del patto col quale dicono, credo alla santificazione, una buona vita, pulita, santa. Certo, ma voi, quando avete visto il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo e tutte queste altre cose nella Bibbia, e avete fatto cosa? Avete considerato il sangue del patto col quale siete stati santificati profano. Cosa mai ti ha portato quassù, uomo? Cosa ti ha preservato dall'essere un misero peccatore? Cosa ha tolto il peccato dalla tua vita, il fumare, il bere, le donne e altro dalla tua vita che non avrebbero dovuto esserci? Cosa l'ha fatto? Il sangue del patto. E poi sei salito abbastanza vicino ad assaggiare l'uva dell'altra terra e ti sei vergognato del Vangelo? Timoroso della tua denominazione? Dio abbi misericordia. Sì, Signore. Considerato il sangue del patto profano e oltraggiato le opere di grazia. È impossibile che lui entri mai nella terra. Cos'è accaduto? Chiedo a voi. Ora, io sono un simbolista e qualsiasi uomo che conosce la Bibbia è un simbolista. È mai arrivato uno di quegli uomini a quella terra promessa? Nessuno di loro. Chi l'ha fatto? Chi è andato al di là? Coloro che andarono prima tornarono e dissero possiamo prenderla. Possiamo avere lo Spirito Santo perché Dio ha detto così. Pietro disse il giorno di Pentecoste, se io mi fossi ravveduto e fossi stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, avrei dovuto ricevere lo Spirito Santo, la promessa è per me, voglio farlo. Mia, la promessa è mia. Lo comprendete? Ora, la promessa è mia, la ricevo, è mia. Lo è di certo. Loro furono gli unici. Oh, dite voi, fratello Branham, nella risurrezione non ci saranno. Oh, non ci saranno? No, Signore, l'ha detto Gesù. Dissero, e tu rendi te stesso grande come Mosè, e hai detto che tu eri, hai visto Abramo? E disse, e Abramo è morto, ebbene, tu non hai più di 50 anni. E hai detto di aver visto Abramo? E disse, prima che Abramo fosse, io sono. No, mai. Io sono sempre presente, Dio eterno. Non ieri, non domani, io sono. Vedete? Dio sempre presente. L'Elohim. Io sono. Allora lo stavano per uccidere. E gli disse, ebbene, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. Dio fece piovere pane proprio dal cielo e gli cibò. Andarono in chiesa, furono bravi membri di chiesa per 40 anni. La mia vecchia mamma morì proprio in questa chiesa e ogni cosa simile. I miei padri mangiarono la manna nel deserto per 40 anni. E Gesù disse, e sono tutti morti. Morti significa separazione eterna. Sono tutti morti. Ma io vi dico che io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo. Un uomo mangia questo pane dello Spirito, ha vita eterna e non può morire. E io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Oh, fratello, non è egli meraviglioso? Non è egli meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso? Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? Occhi han visto, orecchi udito, ciò che è scritto nella parola di Dio. Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? È giusto? Vediamo il suo spirito discernere in mezzo a noi, lo vediamo operare miracoli, segni, prodigi. Lo sentiamo scritto proprio dalla parola qui, lo vedete confermato proprio là fuori. Oh, ma occhi han visto, orecchi udito, ciò che è scritto nella parola di Dio. Non è Gesù nostro Signore meraviglioso? Tra altri 2 minuti, 3, sarà un servizio battesimale, sarà tenuto qui. E ora, quelli che saranno battezzati, che le donne vadano qui e gli uomini da questa parte. E ora, gli uomini alla mia sinistra, qui da questa parte, e le donne di qua. Ci saranno delle sorelle là dentro con delle tuniche pronte. E se qualche uomo, qualche donna qui stamattina che è convinto di credere nella parola di Dio e credere che Dio mantiene la sua promessa che se un uomo si ravvederà completamente di tutti i suoi peccati, ora il sangue non ha ancora fatto niente, no, è solo la vostra fede in Dio e Dio sta chiamando, proprio chiamandovi, ecco cosa sta facendo. Non sono mai stato battezzato. Bene, se solo potessi iniziare a agire diversamente. Quello è il punto, iniziate, poi agirete diversamente. Dopo aver iniziato, vedete, dovete cambiare direzione, iniziare, vedete. Dite, bene, io non l'ho mai visto proprio così. Ebbene, caro fratello, voglio che mi mostri una scrittura dove qualsiasi uomo ha offerto questo durante 31 anni di ministero attorno al mondo, davanti a vescovi e così via, dove una persona sia mai stata battezzata in qualche altro modo se non nel nome di Gesù Cristo. E tutti quelli che non erano battezzati nel nome di Gesù dovevano venire ed essere ribattezzati nel nome. Dio aveva solo un nome e il suo nome è Gesù. Quello era suo figlio. Egli prese il nome di suo figlio, Dio. Ora Gesù, il corpo, era un uomo, lo sappiamo. Quello era il figlio di Dio che era adombrato. Ora, non crediamo in un genere di unità della gente che dice che Dio è come il vostro dito. Crediamo ci siano 3 attributi di Dio. 3 attributi di Dio in cui Dio è manifestato, ma c'è un solo Dio. Vedete, è giusto. Non crediamo. Crediamo lasciate che lo faccia così. Crediamo che Dio sia vissuto in 3 uffici. Una volta egli ha avuto un ufficio sulla terra, ora voi donne che vi state preparando da questa parte, voi uomini a questa parte vi stanno preparando ora per un servizio battesimale. E ora Dio ha 3 uffici. Uno di essi era chiamato la paternità o la dispensazione del Padre. L'altro era chiamato l'essere figlio e l'altro era chiamato lo Spirito Santo. Ora, oggi, in quale dispensazione sta operando il Padre? Spirito Santo. Che cos'era egli nei giorni passati? Gesù. Che cos'era lui nei giorni prima di quello? Padre. Ma era solo un Dio. È giusto? Egli è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quei 3 diversi uffici di un unico Dio. un Dio. Ma ora, Padre non è un nome, giusto? Voglio chiedervi, ora voglio darvi Matteo 28, 19, dove Gesù disse: andate dunque, insegnate ogni nazione, battezzateli nel nome, N-O-M-E, nome del Padre. Ora voglio vedere quanto conoscete bene la Scrittura. Ditemi quando esco fuori linea. Ed egli disse loro: andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crederà sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli. Tutto vero questo? Parleranno nuove lingue e prenderanno serpenti. Ora, voglio citarvi Matteo. Ora, ascoltate. Chiedo ad ogni storico. Ora, questo è su nastri. Questo va in tutto il mondo. Chiedo ad ogni storico di venire da me e portarmi qualsiasi testo di scrittura, qualsiasi testo di, non scrittura, qualsiasi testo della scrittura o qualsiasi storia, qualsiasi versetto storico che abbia mai mostrato che qualsiasi protestante, che qualcuno sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo fino a quando l'ha ordinato la Chiesa Cattolica nel Concilio di Nicea. Ora, quello è su nastri e va in tutto il mondo. 37 diverse lingue in cui sono tradotti. Vi pagherò il viaggio attraverso l'oceano. È giusto. Padre, Figlio e Spirito Santo è un falso dogma cattolico, fasullo e non un battesimo cristiano. Giusto. Lutero lo portò dalla Chiesa Cattolica con il catechismo. Wesley lo adottò e continuò. Ma questo è il giorno della manifestazione dei figli di Dio, quando i misteri che sono stati celati fin dalla fondazione del mondo devono essere resi noti. Questa è l'ora. Certo. Ricordate, non c'è mai stata una persona nella Bibbia che sia mai stata battezzata nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Per 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo non c'era stato nessuno battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. È vero, ho letto sia i padri preniceni, il Concilio di Nicea, e da là hanno organizzato quello che chiamano la Chiesa Cristiana Universale e ne hanno fatto da ciò organizzazioni e forzato dentro le persone, che era la Chiesa Cattolica. La stessa parola cattolica significa universale, una Chiesa Cristiana Universale. In tutto il mondo, una sola Chiesa per coprire il mondo, e questo cristianesimo, loro ci forzano dentro le persone, sono adottati là dentro, hanno tolto Venere, hanno messo Maria, hanno tolto Paolo, o Giove, hanno messo Paolo. È ancora pagana. Giusto. La Chiesa Cattolica è uscita da là dopo 500 anni. Hanno una rappresentazione ora a Louisville di Ben-Hur. Hanno tenuto i 10 comandamenti non molto tempo fa. Vorrei che ne facessero una di, se potessero, dei 1500 anni di epoche oscure. Vorrei che facessero quello. 1500 anni di persecuzione pagana. Quando forzavano ognuno, li uccidevano, li assassinavano, li impiccavano. Mettevano un bue da una parte e uno dall'altra e baciavano il crocifisso, oppure facevano partire uno in questa direzione e quella direzione. Ho messo la mano proprio in Svizzera, dietro i pilastri, dove li facevano stare, tagliavano le loro lingue, li chiamavano streghe e ogni altra cosa. Esattamente così. Così. E quello stesso spirito esiste oggi. È solo la legge che lo trattiene. Aspettate che riceva la sua libertà. La Bibbia ha detto così. Aspettate solo finché mostrerà i suoi colori, ha la possibilità di farlo. Potreste votarlo molto presto, per quanto ne so, vedete? Esso verrà, non c'è modo di tenerlo fuori, deve venire, è così. Deve venire, sta arrivando. Quindi quando ciò avverrà, guardate solamente. Ma fratello, hai bisogno di sapere solo questa cosa, io so a chi ho creduto. E sta marciando avanti, vedete, è tutto. Ci sarà un tempo in cui lo scrittore, quando ho detto allo scrittore della Bibbia, Lamsa, quando guardò e vide quel simbolo antico di Dio, proprio esattamente quello esatto, tre punti piccoli in esso, disse: cosa sono quelli? Gli disse: quello è Dio in tre attributi. Mi disse: come Padre, Figlio e Spirito Santo. E lui mi guardò e disse: lo crede? E disse: sì, Signore. E disse: ho visto quel discernimento l'altra sera, pensavo lei fosse un profeta del Signore. Disse: Dio benedica il suo cuore. Mise il suo braccio attorno a me e disse: ora so che lo è. E disse: queste persone americane non sanno neanche quello. E disse: non sanno niente. E se stanno cercando di prendere un libro orientale e renderlo un libro occidentale, non conoscono neppure la loro Bibbia. Dice, non c'è altro nome dato sotto il cielo, nessun altro nome, perché di tutti che fossero battezzati, mai battezzati nel nome di Gesù Cristo, non c'è una tale cosa come tre persone in un Dio. E quello è il fratello Lamza, il dottor Lamza, il traduttore della Bibbia Lamza, che è un amico intimo di Eisenhower e tutti i grandi diplomatici del mondo e tutto il resto, mi abbracciò e disse, un giorno le spareranno per quello. Ma disse, ricordi, tutte quelle persone morirono per una ragione. Mi piacerebbe essere come quando il caro Pietro fu posto in prigione, c'era un caro ragazzino là dentro che era tutto nervoso e gli disse, cosa c'è che non va? Disse, sai che sarai giustiziato? Pietro disse, sì. E disse, bene, oggi è stabilito che tu muoia? Disse, sì. E disse, bene, loro non hai paura? Disse, no. Disse, tu devi essere uno di quelli che chiamano i cristiani? Disse, sì. E dice, cos'è avvenuto? E glielo disse. Si sedette e gli raccontò la storia. E mentre proseguiva, scese, e gli disse, e stamattina avrei potuto essere libero. Avrei potuto scendere a unirmi a una delle loro denominazioni, proprio continuare a vivere, vedi? Avrei potuto essere libero, ma ho iniziato a uscire dalla porta della città e ho visto arrivare uno che entrava. E sapevo chi egli era. Ho detto, Signore, dove stai andando? E disse, sto tornando per essere crocifisso di nuovo. Disse, sono tornato proprio indietro. Proprio loro dissero, chi si chiama Simon Pietro? Disse, eccomi. Dissero, siamo pronti per te. Disse, vi stavo aspettando. E uscì fuori. Quel ragazzo lo toccò sulla spalla e disse, aspetta un minuto, Simone. Anch'io accetto quel Dio. E ora non ho timore. Lasciami essere il prossimo. È giusto? Alleluia. Continua. Gocciolo di sangue. Sì. Gocciola di sangue, sto Vangelo, Spirito Santo, gocciola di sangue, il sangue degli apostoli che morirono per la verità. Questo Vangelo, Spirito Santo, gocciola di sangue, il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista, ma morì da uomo. Poi venne il Signore Gesù e crocifissero Lui. Predicò che lo Spirito avrebbe salvato dal peccato gli uomini. Ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Offrirono le loro vite per far splendere questo Vangelo. Mescolarono il loro sangue come i profeti in passato, così che la vera parola di Dio potesse essere detta onestamente. Ci sono anime sotto l'altare che gridano fino a quando, perché il Signore punisca coloro che hanno agito male. Ascoltate, ma ce ne saranno ancora altri che daranno il sangue della loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo flusso crisi. Gocciola di sangue, sì, gocciola di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo, gocciola sangue. Solo una scrittura prima di andare. Ora essi dissero a Pietro e agli altri, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo in remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perciò che a voi è fatta la promessa e ai vostri figlioli e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Il Signore obbedirà. Nica, mentre ci spostiamo potete guardare il battesimo mentre noi.